Salve a tutti! Vorrei presentare questa nuova rubrica, dal titolo Filosoficamente, ricordando come abbia qualcosa di nuovo, anzi di molto antico. Gli argomenti trattati riguarderanno la relazione tra la psicologia e la filosofia, viste nei loro aspetti competitivi e cooperativi, diciamo meglio dialettici. Parto subito con un esempio. Un genitore perde il figlio in un incidente stradale e viene soffocato dal dolore. A chi può rivolgersi per un aiuto? Se è credente in senso confessionale può andare da un direttore spirituale. Ma se la persona non è credente, oppure se lo è, ma non gli basta il sostegno della fede? Di solito, se ha abbastanza denaro o cultura, può chiedere appoggio ad uno psicoterapeuta. Ma questo dolore è davvero una malattia? O possiamo provare a leggere l'emozione come il segno di una sanità psichica? A queste domande è difficile trovare risposte e forse nessun percorso psicologico ci prepara alla ricerca. È più che lecito obiettare come sia da presuntuosi provare a rispondere, ma più sicuramente non lo è tentare di interrogarsi. In questo spazio tenterò semplici riflessioni sul significato della domanda, non tanto sulle risposte. Sarà una rubrica semplice su questioni difficili. Insomma, uno spazio che solleciti l'altro ad elaborare una propria interpretazione, anche solo sommaria, e che ricordi a chi è dell'ambiente e a chi no, come sia la meraviglia davanti alle cose, che aiuta le scienze e le conoscenze ad arricchirsi. Riprendiamo allora la domanda che è servita da esempio introduttivo, quella sul dolore legato alla perdita. Mi ispiro liberamente ad un racconto zen letto molto tempo fa e cerco di ricostruirlo. I racconti zen o koan sono utilizzati nelle discipline di pensiero orientale per aiutare nella meditazione. Di solito consistono in temi affidati al maestro zen per chiederne la soluzione. Immaginiamo allora questo stesso padre soffocato dal dolore cercare un significato a ciò che è successo. Durante questo percorso lo immagino fermarsi a riflettere su una spiegazione di tipo spirituale e rassicurante, che vuole il figlio più vicino al cielo, lo vuole diventato una brillante stella sempre pronta a proteggere tutti i cari rimasti in vita. In questo caso immagino però il padre disperarsi ancora, per esempio durante le ore del giorno quando le stelle non si vedono. Allora immagino una risposta diversa, una spiegazione di scienza, in cui razionalmente si esamina il percorso biologico delle cellule e il loro inevitabile e non colpevole estinguersi. Possiamo immaginare ancora, ognuno può scegliere un motivo, rasserenato o rassegnato che sia. Io preferisco ora far fermare il protagonista di questo racconto alla porta di un signore anziano, che chiamerò il vecchio saggio. Chiedere ancora una volta perché, e vedo l'anziano prendere le mani del padre sofferente e guardandolo negli occhi dirgli una sola semplice frase. Fa molto male. Il racconto originale somiglia molto a questa descrizione e la risposta che dà credo trasmetta calore, o perlomeno una sensazione confortevole di tiepido. Ora passo ad un altro esempio, preso da un libro amico di nebbiosi giorni invernali, intitolato Platone è meglio del Prozac e scritto dal filosofo Lumarinov. Da qui prendo in prestito la storia di Gregory. Gregory arrivò nello studio del filosofo chiedendo un valido motivo per non suicidarsi. Però, che risposta da un milione di dollari! Egli aveva condotto una vita molto varia e aveva ottimi rapporti con i suoi molti familiari, ma negli ultimi anni, e ne aveva quasi 80, aveva notato un progressivo declino della salute, al punto da essere costretto a rinunciare alla sua grande passione, che era lo sci. Gregory temeva di aver subito un ictus non diagnosticato, in aggiunta alla cardiopatia da cui era affetto. La sua massima paura era di subire un attacco cardiaco o un colpo apoplettico che lo rendesse inabile senza ucciderlo. Non voleva diventare un peso per la sua compagna o per i suoi figli, né perdere la capacità di togliersi la vita se lo avesse voluto. I medici gli dissero che correva effettivamente il rischio di un grave attacco cardiaco o di un colpo apoplettico, così come temeva. I suoi problemi di salute e le sue paure di complicazioni future lo avevano gettato in uno stato di depressione, che gli faceva ritenere accettabile il consiglio del medico curante di assumere antidepressivi, anche se ancora non lo aveva fatto, e non aveva voglia di farlo. Ciò nonostante, Gregory affermava che la qualità della sua vita era tuttora elevata, una vita molto piena che riusciva ancora a vivere, ed era sicuro che quelli che amava sarebbero stati colpiti duramente dalla sua morte. Dati molti aspetti positivi della sua esistenza e l'impossibilità di prevedere la sua futura salute, quali buone ragioni avrebbe avuto di suicidarsi? Il declino fisico, per quanto scoraggiante, non è sufficiente per negare il valore intrinseco dell'esistenza, quando questa è piena di amore e di vivacità. Persino circostanze peggiori non potevano far pendolare la bilancia verso il suicidio, anche se i piatti a un certo punto potevano oscillare. Gregory ne convenne, sostanzialmente si era già reso conto che il suo tempo non era ancora scaduto, ed era questa la ragione per cui si era limitato a rivolgersi ad un filosofo senza prendere altre iniziative. Egli decise di placare le proprie paure, stendendo un testamento che conteneva disposizioni per un'eutanasia volontaria e passiva, qualora si fosse giunti al completo declino della salute, come in parte temeva. Il suo compito residuo consisteva ora nel dilatare la sua prospettiva filosofica, al punto da includervi una progressiva infermità come componente naturale dell'invecchiamento. La verità è che accettare il declino richiede coraggio, ma un coraggio di genere diverso da quello a cui Gregory, uomo abituato ad assumere rischi fisici, era solito dare prova. A questo punto Gregory aveva bisogno di fare un passo indietro rispetto al suo atteggiamento nei confronti della morte e contemplarla in modo filosoficamente diverso. Vi saluto augurandovi una buona riflessione con una citazione dal Giulio Cesare di Shakespeare. I codardi muoiono 1000 volte prima della loro morte. Il coraggioso assaggia la morte una volta sola. Di tutte le meraviglie di cui ho avuto sentore, mi sembra sommamente strano che gli uomini ne abbiano paura, avvedendosi che la morte, una fine necessaria, verrà quando vorrà venire.